considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno e benvenute a tutte e tutti. Ultima puntata della settimana, ma come sempre potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Ve lo avevo anticipato ieri che avremmo parlato di lupi e oggi io saluto e ringrazio per essere qui con noi Daniele Cotti dell'associazione Io non ho paura del lupo. Ciao Daniele.
Ciao Cecilia e buongiorno a tutti. Le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Ecco, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, poi purtroppo è caduta la linea e tu sei insomma in condizioni sempre in luoghi dove bisogna incrociare le dita perché le linee rimangano in piedi. Questa volta ci siamo collegati con WhatsApp, insomma speriamo che tutto funzioni perché ahimè dobbiamo parlare del nostro amico lupo. Daniele, io devo dirti che vorrei aprire la trasmissione con un post che questa notte ho intercettato su Instagram della nostra amica Greta, quella della Biblioteca del Lupo che è in Val Chiusella, in provincia di Torino. Volevo leggerlo, così lo commentiamo anche insieme magari. Greta scrive: la Biblioteca del Lupo farà un'apparizione al mercatino di Natale di Coivu in Val Chiusella. La località è comoda da raggiungere e Coivu è un posto molto bello e accogliente con vin brûlé, soffici torte fatte senza sofferenza animale e caminetto acceso. È solo qui che i libri usati, il racconto di Il Caffarella, le nostre autoproduzioni 100% handmade e i contributi degli amici e delle amiche artiste realizzate finora saranno in vendita dal vivo. Il giorno dell'Immacolata sarà l'ultimo giorno in cui ci potremo incontrare di persona. La Biblio, infatti, riaprirà solo quando tutte le foglie saranno ritornate sugli alberi. Ora no. È tempo di riflettere su quanto sta accadendo, sull'esplosione di violenza che dilaga, sul fatto che pur avendo negli occhi le immagini di popoli umani bombardati e stremati, noi che ancora viviamo il privilegio della pace, diamo morte a famiglie e animali solo per divertimento, per lucro, per soddisfare le richieste dei ristoranti o facciamo finta che tutto questo non succeda. Io vivo nel bosco e incontro uomini armati, cecchini sul sentiero di casa, li osservo intento a distruggere vite pacifiche, trascinare corpi sui pick-up di notte, conto le fucilate alla luce della bella luna piena, sento le voci dei cinghiali sgozzati sul ciglio della strada, creature che chiedono aiuto e sono in lutto. E poi le minacce, gli insulti, le intimidazioni e la diffamazione, il tentativo costante di delegittimare il mio lavoro. La falsità nei miei confronti sono fatti gravi che vanno elaborati, che portano con sé semi di pratiche nuove che nasceranno solo nel silenzio. I'll be composting violence, I will be howling. Chi vuole fare regali di Natale utili alla causa li trova nel bel negozio online su Etsy, pagate in sicurezza e insomma se cercate lì la libreria del lupo trovate i prodotti bellissimi che Greta e tutti i volontari e gli artisti vari producono. Ecco, Daniele Cotti, ho voluto leggere questo messaggio di Greta perché mi ha toccato profondamente. Tutti noi siamo sconvolti dalle immagini delle guerre degli umani, eppure la guerra contro gli animali selvatici, Daniele, non finisce mai.
Purtroppo in parte è vero questo. In particolare, adesso io non entro nel merito della questione
Della libreria del lupo, certo.
della libreria del lupo e vado a spostare la conversazione sul lupo e su quello che è successo recentemente in Svizzera, che è molto grave, perché la Svizzera, che ha una popolazione di lupi di meno di 350 animali in totale, da oggi consentirà l'abbattimento programmato del 70% della popolazione dei lupi presenti. E questo è molto grave perché, insomma, il 70% di un'intera popolazione è, insomma,
Eh sì,
quasi tutti.
senti, anche perché Daniele Cotti, facciamo un piccolo, tu con la vostra associazione Io non ho paura del lupo, siete in realtà studiosi, ricercatori, allevatori, insomma è un'associazione che io stimo molto proprio perché non ha mai negato il conflitto con le attività umane, ma anzi ha sempre cercato, no, delle soluzioni di intelligenza, no, e di mediazione. Quindi facciamo però un piccolo, piccolo riassunto. Il lupo vive, è un animale sociale. Com'è la dinamica del branco del lupo?
Guarda, per comprenderla bene basta paragonarla alla famiglia umana. Il branco è una famiglia costituita da una coppia genitoriale, quindi un maschio e una femmina, accompagnata dai cuccioli anche di diverse, cioè dai propri figli anche di diverse generazioni, quindi dai cuccioli dell'anno e magari qualche cucciolo nato l'anno precedente. Come noi hanno una casa della quale sono molto gelosi, non vogliono che dentro ci siano altri lupi, come noi non lasciano i cuccioli da soli, ma all'interno del nucleo familiare ci sono dei lupi che vengono chiamati helper o aiutanti che si occupano dei cuccioli
Sì.
quando sono piccoli, e i cuccioli, quando sono diventati un po' grandi, lasciano la propria casa, che ha un territorio, quindi che ha un'ampiezza di diverse decine di chilometri quadrati. In questo va vanno, partono in questo viaggio in solitaria che si chiama dispersal, cercando cosa? Di trovare un territorio libero da altri lupi, quindi una casa, e di incontrare un partner di sesso opposto con cui dare poi origine a un nuovo branco o unità familiare. Questo molto in sintesi.
Ecco, ce n'era uno che passava di qua dallo studio di Via Olearo. Senti, è Daniele Cotti. Ecco, ma che cosa succede quando in questa famiglia qualcuno viene ucciso? Quali sono le dinamiche successive?
Ma allora, intanto dipende da quale animale viene a mancare, perché nella famiglia la coppia genitoriale sono due lupi adulti, quindi grandi, che hanno esperienza e che guidano appunto il proprio branco in tutte le varie attività. Quindi diciamo che se vengono a mancare dei cuccioli o dei giovani, vabbè, il branco diminuisce di numero e quindi magari può avere dei problemi a difendersi dai vicini o subire delle invasioni. Mentre invece se viene colpita la coppia genitoriale, uno dei due, questo può causare insomma, dei forti problemi al branco, che può anche arrivare a sciogliersi o a disgregarsi. Quindi ha un impatto che in alcuni casi può essere molto forte e in altri casi più lieve.
Senti,
Dipende.
158 organizzazioni di 37 paesi hanno chiesto al governo svizzero di fermare questa insomma, questa, io non so neanche come iniziativa, questa insomma via libera all'abbattimento dei lupi. In realtà non vi hanno risposto in nessun modo.
Ancora no, stiamo in attesa della risposta. Insomma, come dicevi tu, 150 organizzazioni hanno appunto scritto in Svizzera che, essendo fuori dall'Europa, non deve in qualche modo
dar conto a
nessuno,
certo.
A nessuno, però insomma la preoccupazione per questo decreto, per questo emendamento, arriva anche dal mondo scientifico, non soltanto da quello delle associazioni, perché l'UCN, che è un gruppo di specialisti che raccoglie i principali esperti a livello mondiale che si occupa di lupi e dei loro parenti selvatici, anche loro hanno espresso preoccupazione e hanno obiettato a queste modifiche legali che consentono poi di fatto una vera persecuzione dei lupi in Svizzera. Utilizzata, e questo mi spiace molto, sostanzialmente proprio per come mitigazione di un conflitto principalmente con le attività zootecniche.
Certo. Senti, Daniele Cotti, c'è un nostro ascoltatore, Max, che fa due domande che sono molto diverse tra loro. Una, come vi finanziate? E questa è una buona occasione, perché ho visto che proprio oggi parte il vostro tesseramento. Ma poi l'altra domanda è: come deve rispondere l'Italia all'Europa anche per la tutela del lupo? Cosa c'è e che cosa manca? Ecco, quindi poi diciamo come vi finanziate. Diciamo prima quest'altra cosa sulla tutela del lupo in Europa. Perché noi abbiamo sentito, come dire, parole che ci hanno preoccupate, detto da Ursula von der Leyen,
sì,
proprio qualche mese fa, insomma, che ha in qualche modo aperto uno spiraglio, per non dire un portone.
E allora diciamo che la situazione in Europa non sta prendendo una gran bella piega, nonostante il lupo a livello europeo, io questo insomma lo voglio ricordare, è comunque considerato ancora oggi una specie particolarmente protetta e gode quindi, e ne gode, gode i diritti legislativi in merito alla sua protezione. Però la popolazione di lupo è in crescita un po' in tutta Europa, e con l'aumento dei lupi e l'aumento della distribuzione dei lupi aumentano o iniziano anche conflitti laddove prima non c'erano, e questo crea sempre molto allarmismo, molta destabilizzazione tra le persone. Però io e la nostra associazione siamo fermamente convinti che il futuro sia quello di andare verso una coesistenza, che coesistere significa semplicemente che ci siamo noi e ci sono anche i lupi. Non penso che si possa pensare di tornare indietro. Abbiamo capito l'importanza della fauna, abbiamo capito l'importanza dei grandi carnivori, dei grandi predatori, e oggi abbiamo gli strumenti, tanti diversi strumenti, per cercare proprio di minimizzare gli impatti e i conflitti che la presenza di questi animali può causare con le nostre attività umane. Quindi la strada verso la quale bisogna andare è quella, anche perché, se posso, aggiungo quest'ultima
Certo.
cosa che è abbastanza importante: la mitigazione del conflitto con le attività zootecniche non si potrà mai raggiungere con l'abbattimento dei lupi, a meno che di non eradicarli da un territorio, perché comunque, se tu togli dei lupi, poi ne arriveranno degli altri. Quindi, se non si fa prevenzione, tanto vale.
Sì, peraltro proprio dalla vostra pagina voi a un certo punto avete pubblicato uno studio che analizzava la questione sul appunto le predazioni di bestiame in Slovacchia e dove sostanzialmente si evince che l'abbattimento dei lupi non serve a niente, nel senso che non è che diminuiscono particolarmente, è giusto?
Esattamente così, ma non è solo studio, ne sono stati fatti
certo.
altri paesi,
certo.
Anche in America, nella stessa Francia, cioè è abbastanza palese
sì. che non è questo il sistema.
Esatto, a meno che tu non togli l'intero nucleo familiare in una determinata zona o eradichi i lupi, le predazioni non... cioè un solo lupo può causare tantissimi danni se non viene fatta prevenzione.
Certo. E questo non è, nessuno lo ha mai negato. Senti, c'è Daniela che ha scritto dicendo che non ha capito quali sono state le cause perché è stato istituito questo decreto, da che cosa è scaturito. Daniele?
Dicevo principalmente per i conflitti con le attività zootecniche,
certo,
la
qui.
Svizzera moltissimi pastori allevatori con molte malattie, molti animali al pascolo e le ragioni sostanzialmente sono queste.
Anche perché Daniele Cotti, io non ho paura del lupo, insomma noi lo diciamo spesso, il lupo era... insomma, quasi estinto non solo in Italia, insomma, è un animale, tant'è che è fortemente protetto proprio perché era andato a praticamente estinguersi per le attività umane, perché è stato cacciato per secoli e via di seguito. Il fatto che sia tornato, insomma, a riprendersi il suo spazio confligge col fatto che le persone non erano più abituate ad avere un predatore vicino, è giusto? Quindi hanno abbassato la guardia, tra virgolette, e adesso c'è un po' forse anche di pigrizia nel ragionare su come, ad esempio, gli animali non è che puoi lasciarli proprio abbandonati a se stessi.
Nel senso
sì.
Che non è solo questione, cioè è verissimo, il lupo è stato assente in Italia per molto tempo e quindi molti allevatori pastori, quelli che soprattutto vivevano nell'Italia settentrionale o sulle Alpi dove il lupo è stato assente per secoli, non ne tenevano conto, quindi gli animali venivano allevati in tranquillità senza mettere in atto alcun sistema di prevenzione.
Sì.
Mettere in atto sistemi di prevenzione, per quanto spesso ci siano dei finanziamenti, dei contributi, eccetera, eccetera, richiede comunque un grande sforzo e molto impegno e molto lavoro in più, quindi e ci sono tante problematiche. Io quello che dico è questo, che gli allevatori che seri, che tengono i propri animali, fanno di tutto per metterli in sicurezza. Spesso chi urla e peste i piedi è un po' pigro, ecco, quello sì, mettiamola così.
Sì, io capisco, no? Non è che lo dico, capisco che è più faticoso e più, insomma... Ecco, cioè, siccome per par condicio, visto che avevamo sentito il lupo, ho ospitato anche una pecora che io amo tantissimo, sia ben inteso. Senti, Daniele Cotti, al di là del fatto che ringrazio Antonio, se prima ho detto libreria, no, è la biblioteca del lupo. Grazie Antonio per la correzione, non mi sono accorta di aver sbagliato il nome. Biblioteca del lupo in Val Chiavenna. Quello di cui ho letto il messaggio all'inizio della trasmissione. Senti, Daniele, poi insomma, parliamoci chiaro, i sistemi per tutelare le greggi e gli animali da allevamento, che brutta frase, ma ci siamo capiti, insomma, sono poi nella pratica complicati, ma sono abbastanza semplici, perché voi che vi occupate tanto di questa questione avete individuato assieme a tecnici, allevatori e via di seguito quelli che sono, diciamo, i sistemi che possono allontanare il pericolo, che sono quindi le reti elettrificate e i cani da guardiania, giusto?
Sì, beh, allora in realtà fare prevenzione non è semplice, nel senso che bisogna fare diversi interventi, non esiste una ricetta.
Certo, che garantisce al 100%.
Cioè non si può dire reti e cani e hai risolto il problema,
perché
a volte non è così. Quindi ognuna va valutata caso per caso, ci possono anche essere delle situazioni, dei contesti in cui fare prevenzione diventa molto molto complicato, per non dire impossibile. Quindi questo va riconosciuto, rappresentano delle eccezioni, ma possono esserci.
Sì.
Per farti comprendere la difficoltà, spesso è un ottimo deterrente è la presenza umana, quindi
certo.
Un pastore,
sì.
Però spesso chi alleva non ha le capacità economiche di avere una persona che passa tutto il suo giorno al pascolo con gli animali, perché spesso gli allevatori devono fare anche altro,
sì.
Non è così facile,
ah no, certo, chiaramente.
In certi contesti, però non è impossibile. Poi tra l'altro ci sono anche dei nuovi studi in sperimentazione interessanti, speriamo che portino dei buoni risultati. C'è uno studio sul ferormone della paura del lupo, per cui si libera questo odore, per cui i lupi lo percepiscono, è come se loro stessero sentendo un conspecifico terrorizzato,
sì.
Quindi questa cosa li fa stare lontani dal punto in cui arriva l'odore. Questa potrebbe essere una cosa molto interessante per chi ha gli animali fuori, però bisogna capire
ancora, certo.
Come agiscono i cani, gli animali, eccetera.
Certo. Senti, Daniele Cotti, il nostro tempo sta quasi terminando. C'è una domanda che arriva da Manuel che dice se c'è pronto. Sì, sei ancora lì? Daniele?
Sì.
Ah, ok, scusa, ho sentito la
nostra. Sì,
dicevo che questo ascoltatore dice se hai una stima approssimativa di quanti lupi sono stati uccisi in Italia dopo, insomma, dopo. Nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, che dopo che con il governo Meloni e con la politica, come dire, spara tutto, diciamo così, che è stata adottata, insomma, se ci sono dei dati che avete.
Purtroppo no. Sugli atti di bracconaggio ci sono pochissimi dati, e i dati sono anche quelli che ci sono, non sono nemmeno particolarmente significativi numericamente, perché
sì.
Sono pochi i lupi che vengono ritrovati morti, però sono veramente tanti. Cioè, in Italia il lupo non viene gestito, è uno dei pochi paesi europei che non fa deroghe sull'abbattimento, ma il lupo è altamente controllato dal bracconaggio.
Sì, dal bracconaggio. E poi ricordiamo che l'altra grande iattura, insomma, è quella degli incidenti stradali in un paese dove poco si fa anche per tutelare sia gli umani che viaggiano in macchina che gli animali selvatici.
Assolutamente sì, anche su questo bisognerebbe iniziare, non solo per i lupi, ma proprio per tutta l'altra
certo.
Fauna che abbiamo in Italia, e quindi per la tutela degli animali, ma anche per la tutela delle persone, sarebbe opportuno iniziare a pensare a sottopassi, sovrappassi, e anche un po' a moderare un po' la velocità, perché un po' abbiamo sempre tutti voglia di correre molto in auto.
Beh sì. Senti, Daniele Cotti, peraltro ecco, ricordiamolo che il lupo sarebbe in realtà il migliore regolatore per quel che riguarda gli ungulati, nel senso che insomma, gli ungulati che tanto infastidiscono gli umani, anche soprattutto gli agricoltori, diciamo così, avrebbero il loro naturale nemico e regolatore proprio nel lupo.
Certo, sì, beh, il ruolo ecologico del lupo è proprio questo, regolare le densità degli ungulati e anche predando gli animali deboli e malati, puoi migliorare le caratteristiche genetiche delle specie che vengono predate. Però, insomma, nonostante ci siano i lupi, nonostante ci sia la caccia, il numero di ungulati è piuttosto alto,
Sì,
insomma, non
anche
è che.
perché sappiamo che, insomma, da questo punto di vista anche il mondo venatorio ha delle grosse responsabilità, ma non apriamo questo capitolo perché non abbiamo il tempo. Rimane in evasa una risposta. Come vi sostenete,
Sì,
Daniele Cotti?
allora noi ci sosteniamo attraverso le donazioni sostanzialmente. Noi non prendiamo contributi pubblici, ma arriva tutto dal basso.
E quindi proprio da oggi parte la campagna Soci e Sostenitori 2024. Se andate sui social o sul sito di Io non ho paura del lupo, trovate tutti i modi, compreso quello. C'è sempre la questione, la cosa della lana, vero?
Sì, adesso tra l'altro ci sono i cuscini, le cucce per i cani realizzati con la lana che si
Ecco, dilla
possono
in 30
spendere.
secondi questa iniziativa della lana, che è molto bella, secondo me.
Sostanzialmente viene recuperata la lana che altrimenti è considerata uno scarto, un rifiuto, e in questo caso è stata trasformata in bellissimi cucce cuscini adatte ai cani e ai gatti, imbottite di lana, sono tutte sfoderabili naturalmente.
Certo.
E quindi acquistarli serve a sostenere sia gli allevatori pastori che hanno dato la lana che naturalmente quello che noi ci stiamo cercando di fare per la coesistenza tra lupo e attività dell'uomo nel nostro paese e anche in Europa.
Senti, non abbiamo parlato di Italicus, che era proprio un'iniziativa che abbiamo presentato a metà, ma ci torneremo. Che dici?
Va bene, io sono sempre disponibile, molto
Perfetto.
volentieri.
Allora, un grande abbraccio a Daniele Cotti. Io non ho paura del lupo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Cecilia e grazie a tutti i radioascoltatori.
E così salutiamo appunto Daniele Cotti, ma io volevo ricordarvi la cosa da cui insomma siamo partiti, cioè la biblioteca del Lupo che è in Valchiavenna. Come vi dicevo, è possibile sostenere anche quest'altra attività andando sulla piattaforma etsy.com e lì cercare Biblioteca del Lupo e vedrete tutti i vari prodotti e le varie cose che potete acquistare, ma non tanto in termini consumistici quanto di adesione e di attenzione a un progetto, a delle realtà importanti, piccole ma fondamentali. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia, ringrazio tantissimo Stefano che mi ha mandato una foto di Spock dicendo il primo vegano sul grande schermo. Grazie, grazie mille. Mi raccomando, stiamo vicini in questo periodo proprio a tutti quelli che si battono in vario modo per la tutela degli animali, del territorio e del pianeta. Ciao a tutti e a tutte. Ci sentiamo lunedì.